Ci sono i calendari per gennaio, come prima facevamo per tutti quanti, ma alla fine rimanevano una metà qui in chiesa. Ho fatto la metà, quindi se uno ci tiene, ci sono qui in giro, quindi dopo il culto potete prenderlo. Così sapete quando, dove sono tutte le riunioni. Tutti quelli che vogliono andare in Kosovo, magari dopo il culto possiamo trovarci per 5 minuti, per parlare quando, perché dovremo fare incontri insieme per fare prove e prepararci. E quindi dopo il culto 5 minuti insieme, così possiamo stabilire quando vogliamo fare queste prove, eccetera eccetera. Allora, Romani capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento, perché mi lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desiderei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse, del quale sono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, veramente tu sei benedetto in eterno per sempre, e anche questa mattina vogliamo benedirti. Vogliamo chiederti, Padre, che tu trasmetti a ciascuno di noi, Signore, la tua potenza, Signore. Che tu trasmetti a noi, Signore, i tuoi pensieri, Signore. Che trasmetti a noi il tuo cuore, Signore. Questa mattina lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa mattina vogliamo parlare solo di questi alcuni versetti che sono fortissimi. Paolo qui dichiara che lui desidera essere separato da Cristo, ma non per 2 giorni, per tutta l'eternità. In poche parole lui dice: se era possibile io darei la mia vita, io andrei all'inferno per la salvezza dei miei fratelli Israele. Io non potrei dire questo, non so se voi potete dire questo questa mattina. Potete dire questa mattina: io andrei all'inferno e sarei eternamente separato da Dio per salvare voi. Non lo so se potrei dirlo. Potrei dirlo anche perché è facile dire le parole, no? Pronunciare grandi parole. Siamo bravi a pronunciare grandi parole. Ma poi nei fatti. Ma Paolo qui, ispirato dallo Spirito Santo, dice che il Signore conosce la mia coscienza. Che veramente è così. E questo non è un amore naturale, è un amore soprannaturale. Anche in Esodo 32 c'era un'altra persona, per chi ha letto Esodo, Mosè. Per chi si ricorda la storia, Dio stava per versare il suo giudizio sui israeliti, avevano lasciato Egitto, Dio ha fatto un patto con loro, loro hanno giurato di ubbidire la parola di Dio, e dopo pochi giorni che cosa hanno fatto? Hanno infranto già i primi 2 comandamenti, no? Mosè è sceso dalla montagna, ha buttato giù le tavole di pietra, i 10 comandamenti. In pochi giorni, dopo la loro promessa a Dio di fedeltà, avevano rotto questo. E Dio che cosa ha detto a Mosè? Mosè, separati da questo popolo e io li distruggerò. E io farò un altro popolo per te. Immaginate. Dio ha detto: Mosè, tu sei rimasto fedele a me, separati da questo popolo di Israele, io li distruggerò e io farò un altro popolo per te. Ma Mosè che cosa ha detto? Qualcuno si ricorda? Lui ha detto: se tu non perdonerai il peccato di questo popolo, cancelli anche me dal tuo libro. Che amore che Mosè aveva per il suo popolo. Non era un amore naturale, era un amore soprannaturale. E voglio parlare un po' Il messaggio sarà breve questa mattina, almeno questi sono i piani, perché abbiamo anche la Santa Cena questa mattina. Ma di parlare un po' di questo amore soprannaturale. E io credo che tutti noi abbiamo bisogno di questo amore soprannaturale, no? Io lo so che io ho bisogno. L'Apostolo Paolo, lui ha scritto questa lettera ai Romani dopo tanti anni di ministero, e per chi c'era quando abbiamo studiato il libro di Atti, abbiamo visto che quasi in ogni città dove l'Apostolo Paolo andava a predicare, qual era il suo ricevimento dai suoi fratelli nella carne? Gli israeliti. Come l'hanno accolto? Con sassi? Con botte? Con minacce? Con carcere? Con catene? Quasi dovunque lui andava, Paolo, era sua abitudine, quando andava a evangelizzare una città, lui andava nelle sinagoghe. Alcuni si convertivano al Signore e alcuni si infuriavano con lui. E quasi in tutte le città i suoi fratelli, secondo la carne, israeliti, hanno cercato di ucciderlo. Hanno cercato di ammazzarlo. Eppure lui disse, io desidero essere separato di... Se io potrei, io... Se la mia separazione di Cristo potrebbe procurare la salvezza per Israele, io lo farei. Ma questo non è un amore che viene a noi naturalmente. Noi vogliamo bene quello che vogliono bene noi, quello che ci trattano bene, noi amiamo, quello che ci trattano male, evitiamo o odiamo addirittura. Ma Paolo aveva questo cuore, questo amore soprannaturale. E io penso che noi come cristiani, in questo mondo in cui viviamo, non possiamo andare avanti senza questo amore soprannaturale. Senza che Dio stesso fonde nel nostro cuore il suo amore verso gli altri, verso anche gli altri fratelli, verso magari il fratello o la sorella che sta accanto a te in questo momento. Perché sapete, fratelli, tante volte noi veniamo in chiesa e diciamo pace, pace. Io dico anche pace, perché è una non dico che non si deve dire pace, però tante volte diciamo pace, pace, Dio ti benedica, ma veramente nel nostro cuore c'è questo atteggiamento. Io so nella mia vita, a volte, non magari fratelli di questa comunità, ma fratelli di altre comunità, magari c'è una frizione, c'è qualcosa in cui non ci troviamo, non c'è un pari sentimento nelle cose di Dio. E tante volte io anche pace, fratello, Dio ti benedica, ma nel mio cuore io non avevo pace con quella persona, io ero ipocrita, era un amore finto, un amore fazzulla, dire pace, pace, ma non c'è pace, non c'è limpidezza. Magari diciamo pace, pace, però nel nostro cuore, ma io ce l'ho con quel fratello, perché una volta, 6 anni fa, dopo il culto, mi ha detto qualche parola storta che non mi è piaciuto, no? Quindi noi diciamo pace, pace alla fine del culto, ma non c'è pace. E io credo che solo il Signore può darci veramente questo amore soprannaturale, perché in noi stessi non esiste. Non esiste questo amore. In Romani 10:1 Paolo dice qui, fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e per la sua salvezza. Il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e per la sua salvezza. L'unico desiderio che Paolo aveva, e lui ha dichiarato qui, era di vedere le persone salvate. Qual è il nostro desiderio questa mattina? Qual è il desiderio del nostro cuore? Di avere una casa grande? Di avere tanti soldi? Di avere una moglie e un marito bello? Potremmo avere tanti desideri. Di avere un lavoro che ci soddisfa? Ma l'Apostolo Paolo ha detto, il desiderio del mio cuore, quel desiderio principale della mia vita, è di vedere le persone che vengono alla salvezza. E questa mattina vogliamo chiederci, qual è il desiderio del mio cuore? qual è il scopo della mia vita qui sulla terra? Qual è il scopo per cui io sono anche qui, in questa comunità, o qui nel Veneto? Abbiamo visto in Romani 8 che ogni cosa coopera il bene per quelli che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Giusto? Quanto di voi vi considerate persone che amano il Signore? Tutti, spero, no? Quindi noi crediamo che la nostra vita, ogni cosa coopera il bene, che noi siamo chiamati secondo i proponimenti di Dio. E quindi dovremmo chiederci, anche io come pastore della Chiesa Evangelica di Montebelluna, qual è lo scopo della mia vita? Per che cosa sto vivendo io? Sto vivendo per la gloria eterna? E ho parlato l'altro giorno di questo ragazzo che volevo vincere la gara e quel fratello ha detto quel frase, io sto vivendo per una gloria molto più grande di questo. Sto vivendo per la gloria che avrò un giorno con il Signore. Noi vediamo nel mondo Israele sempre problemi ogni giorno, Israele, palestinese. Dio ha profetizzato in Zaccaria, negli ultimi tempi Gerusalemme sarà una coppa di stordimento a tutto il mondo. Perché? Non c'è petrolio a Gerusalemme? Non c'è oro? Non c'è argento? Non c'è niente che uno potrebbe desiderare in quel posto. Ma c'è il luogo dove c'è il Tempio di Dio. C'è la moschea che per i musulmani è il terzo luogo più sacro. Dio ha detto, negli ultimi tempi, prima che io tornerò per giudicare il mondo, tutto il mondo sarà rivolto a Gerusalemme e questo Gerusalemme sarà un corpo di stordimento. Dio ha detto, è così, fratelli. Viviamo in tempi molto pericolosi, tempi molto incerti. La borsa ha perso questo, guerra con Iraq, adesso parlano della Nord Corea che c'ha armi nucleare. E tante persone tremano e dicono, ma che cosa sta succedendo nel mondo? Noi sappiamo benissimo che cosa sta succedendo perché Dio ha già detto quello che succederà. E anche nella Bibbia dice, quando vediamo quel giorno avvenire, quanto di più dovremmo vivere una vita consacrata al Signore? Quanto di più dovremmo essere vegli e persone come Paolo, persone di preghiera, persone che bramano con l'unico desiderio di vedere le persone venire alla salvezza. E posso confessarvi che tante volte non è questo il mio primo desiderio del mio cuore, magari sono altre cose, cioè i miei grandi piani, i miei scopi che voglio adempiere. Ma il cuore dell'Apostolo Paolo era per vedere la salvezza di tutti gli uomini. Questo era il scopo per cui lui viveva. L'unico scopo, e vorremmo chiederci questa mattina, qual è il desiderio del mio cuore, qual è il primo desiderio? Perché sono qui nel Veneto? Molti di voi non siete veneti, amen, siciliani, napoletani, romani, americani, tedeschi, sudamericani, perché Dio ci ha chiamato qua? Avete mai chiesto perché sono qua? Se noi crediamo in Romani 8 che ogni cosa coopera il bene, e come è scritto nei Salmi che i passi dell'uomo giusto sono guidati dall'Eterno, io credo che i miei passi sono guidati dall'Eterno. Io credo che il Signore mi ha chiamato qui nel Veneto per proclamare la sua parola. Io credo che il Signore ha chiamato tutti voi qui nel Veneto per vedere molti veneti che vengono alla salvezza. Amen. Io non credo che Dio vi ha chiamato qui per farvi la villa veneta. Può darsi che il Signore ti darà una villa, e lo spero per tutti voi. Amen. Anche un palazzo reale, se Dio vuole. Ma non è questo il scopo per il quale Dio ti ha chiamato qui. Io credo che Dio vi ha chiamato qui per essere in mezzo della sua salvezza. Noi sappiamo che Gesù Cristo è l'unico mezzo, diciamo, della salvezza, ma Dio vuole usare noi come strumenti per proclamare la sua parola. Dio vuole usarci come intercessore, no? Per pregare per il Veneto. Io sono qui questa mattina, io credo fermamente nella risposta della preghiera di alcuni fratelli, Alberto e Marta, e alcuni altri hanno pregato. Loro frequentavano una chiesa a Belluno e per tanti anni hanno pregato: Signore, stabilisci un'opera qui a Monte Belluno. E Alberto una volta mi ha raccontato che loro frequentavano la chiesa di Sedico, che è il pastore Mazzoccoli, e alcuni mesi prima io, quando ero nella tenda Cristo ha risposto, abbiamo portato la tenda qui in Nord Italia, nel Veneto, abbiamo fatto una campagna evangelistica a Belluno con fratello Mazzoccoli, poi siamo andati a Trento e poi siamo di nuovo scesi in Bassa Italia. E alcuni mesi dopo Alberto era a casa di questo fratello Mazzoccoli e parlavano, eccetera, eccetera. E Alberto ha detto: ma chi lo sa quando il Signore farà un'opera a Monte Belluno? E sapete che cosa ha risposto questo fratello Mazzoccoli? E lui ha risposto come una battuta. Lui ha detto: fratello, perché fratello Mazzoccoli ha questa voce molto forte, cioè: fratello Alberto, chi lo sa, il Signore potrebbe mandare fratello Craig a Monte Belluno. Lui ha fatto così, chissà, ha fatto una supposizione, non sapendo che lui profetizzava per lo Spirito Santo. Che poi eravamo nel gruppo ancora altri anni, siamo andati in America, e dall'America, non dal Bassa Italia, da California il Signore ci ha chiamato a Monte Belluno. E poi Alberto si è ricordato quella battuta: i piani di Dio sono infiniti. Anche quando noi eravamo a Belluno, una notte ho fatto un sogno che era molto strano. Io ero con alcuni del gruppo di Cristo Risposta, alcuni che sono anche presenti questa mattina, e in questo sogno stavamo camminando nelle Dolomite, su dei sentieri altissimi, e mi ricordo che eravamo proprio in questi precipizi dei Dolomiti, questi torri di pietra, su un sentiero proprio era strapiombo, e camminavamo. Era faticoso, e mi ricordo a un certo punto abbiamo girato questo muro di pietra e davanti a noi c'erano tutti questi valli che aprivano e c'erano tutti questi paesi che si vedevano chilometri e chilometri lontano. E da quel punto ho preso le mani così e ho cominciato a predicare la parola di Dio. E la cosa strana del sogno è che la mia voce arrivava a tutte quelle valli. E io predicavo: Gesù è il Signore, e questo, la mia voce faceva ecco, ma non arrivavo tipo 100 metri, arrivavo anche 50 chilometri più dentro. Era un sogno strano, infatti non capivo, ma che significa questo sogno? Poi quando eravamo in California, che non sapevamo neanche se tornavamo qui, e una mattina ho ricevuto una chiamata da Frank Ippolito del castello in Austria, ha detto: fratello Craig, c'è un piccolo gruppo di persone a Monte Belluno nel Veneto e loro hanno bisogno di un pastore. Noi abbiamo pregato e sentiamo che tu devi andare. Preghi e chiedi se anche il Signore conferma questo a te o no. E quindi il Signore ci ha portato di nuovo nei Dolomiti, in certo senso, vicino, a proclamare la parola di Dio. Si sta adempiendo questa visione che il Signore mi ha dato 8-9 anni fa. E io credo che nella vita di ciascuno di voi Dio ha un piano per la tua vita, e non è solo per fare tanti schei, tanti soldi, per quelli che non capiscono il vento. Non è questo il piano di Dio per la tua vita. Il piano di Dio per la tua vita è che tu porti molto frutto alla sua gloria, che tu sia un strumento nelle sue mani per portare la salvezza agli altri. Questo è il piano di Dio per la tua vita. Il piano di Dio è che tu preghi per quelli che ti odiano. Anche Gesù in Matteo 5, vogliamo leggere là, versetto 43, e questo veramente, secondo il nostro Signore, è la differenza fra un vero credente e un cosiddetto cristiano, questi versetti qua. Voi avete udito che fu detto: ami il tuo prossimo e odi il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicano, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi i pubblicani erano i peccatori in Israele, erano persone disprezzate nella società. E Gesù dice: se tu ami solo i fratelli nella chiesa, o ami solo i tuoi parenti, tu sei come tutti gli altri, non c'è nessuna differenza nella tua vita. Ma Gesù dice: amate quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicano, fate bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Sono belle parole, no? Ma non facile di mettere in pratica. Amen. Non facile. E posso confessarvi che quando sono arrivato qui nel Veneto, io non amavo i miei nemici, non amavo quelli che mi maltrattavano e che mi maledicevano. Anche nell'ultima fabbrica dove ho lavorato c'era un ragazzo lì, sono riuscito a far smettere di bestemmiare quasi tutti i miei colleghi, perché li riprendevo dal continuo quando bestemmiavano il nome del Signore. Ma c'era questo ragazzo che lui provava gusto proprio nel bestemmiare il nome del Signore davanti a me. Lui sapeva che mi dava molto fastidio. Per me bestemmiare il Padre è come chiamare la mia mamma una prostituta. Non so se voi avete questa sensazione. Mi fa male. E mi ricordo questo ragazzo, proprio facevo apposta, lui veniva da me e cominciava a tirare uno dopo l'altro, proprio nella mia faccia, per vedere, per provocarmi, per vedere la mia reazione. E devo confessarvi che io lo odiavo, veramente lo odiavo, volevo picchiarlo. Il vecchio uomo si sorgeva e confesso, volevo prendere uno di quei mazzi di legno, di rovere, che il rovere è molto duro, e proprio mi ricordo mi veniva una rabbia, e poi dopo mi sentivo così male, ho detto: ma come, io sono un pastore, sono un cristiano e provo odio per questa persona. E quindi io ho cominciato di mettere in pratica la parola di Dio. Questa è la differenza fra un vero cristiano e un falso cristiano. Un vero cristiano mette in pratica la parola di Dio. Anche a volte nella nostra comunità, incontro dei fratelli, magari mi dicono: ah, ma quell'altra persona, quell'altro fratello, quella sorella, non lo sopporto. E perché? Perché una volta mi ha detto questa cosa, mi ha ferito. E mi ricordo una volta una sorella ha detto: ma Gesù ha detto: se tuo fratello pecca contro di te, va a lui in privata e chiarire questa cosa. Ah, no, no, ma non voglio, perché poi non mi ascolterà, che serve, non serve niente. Io ho detto: ma se serve o no, Gesù ha detto di farlo. Amen. E tu devi obbedire alla parola di Dio. Se lui accetta quello che tu dici o no, non sono affari tuoi. Ma la tua cosa, invece di parlare con me di questa persona, è di andare da quella persona e mettere a posto la tua vita, perché anche tu stai peccando adesso. Perché non ubbidisci la parola di Dio, non metti in pratica la parola di Gesù Cristo, e anche per questo la tua vita, il tuo cammino cristiano non va avanti bene. Questo è l'unico motivo per cui tante volte il nostro cammino non va bene. Non abbiamo la gioia, la pace, perché noi non obbediamo la parola di Dio. Non mettiamo in pratica. E qui Gesù ci dice: pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. E anche questo mio collega, ho cominciato a pregare per lui. E non era facile. Anzi, all'inizio mi sentivo ipocrita a pregare per lui. Perché io pregavo per lui, però non lo sentivo, non era una cosa sentita dal mio cuore. Ma l'ho fatto lo stesso per fede. E ho cominciato a pregare: Signore, benediscilo. Benedisci questo ragazzo. Signore, usami per parlarlo. Cambia la sua vita. E sapete che cosa è accaduto attraverso un po' di tempo che io pregavo per questo ragazzo? Vorrei dirvi che lui si è convertito al Signore, o che lui si è trasformato. Amen. Ma non è accaduto così. Lui non si è cambiato per niente, però io sono cambiato. Nel pregare per lui, il Signore ha trasformato il mio cuore. E io cominciavo a provare pietà per questo ragazzo. Poi, pochi mesi prima di lasciare il lavoro, quando mi sono messo a tempo pieno, dovevo andare in Val d'Aosta a portare i mobili, montare una cucina lì. E come il camion era pieno, il mio datore di lavoro mi ha chiesto di portare la mia macchina, e lui dice: questo ragazzo monterà con te lì nella macchina. E io: cosa? No, no, va con te nel camion. Poi alla fine ho detto: va bene. Quindi 5 ore e mezzo, da qua fino a Val d'Aosta. Però sapete una cosa, veramente, non dico che siamo diventati grandi amici, però abbiamo cominciato a parlare. E il Signore veramente mi ha dato un amore per questa persona. E ho cominciato veramente a vedere come era veramente la situazione. L'Apostolo Paolo in Efesini dice che la nostra guerra non è contro carne e sangue, ma contro potestà, contro i spiriti maligni, contro Satana. E io vedevo sempre questo ragazzo come mio nemico. Invece di riconoscere che Satana è il mio nemico, e questo è solo un poveraccio che è manipolato da lui. E in questo viaggio ho cominciato a vedere: ma questo ragazzo veramente non ha niente. Cioè, beve, dice parolacce, è una persona molto infelice. E quindi posso dirvi che non lo odio più, io prego ancora per lui. E la cosa strana, quando ero lì mi perseguitava. Adesso ogni volta perché ogni tanto vado lì a trovare i miei colleghi, sempre per tenere un contatto, diciamo, e mi fanno festa, tutti mi fanno festa lì, perché la presenza di Dio era con me lì in mezzo, e loro dichiarano: ma quando c'eri te c'era un'altra atmosfera qui nella fabbrica. E io dico: ma è il Signore, non sono io. E quindi voglio lasciarvi con questa parola questa mattina. C'è un fratello o una sorella che ti è antipatico anche in questa comunità? Comincia a pregare per loro. Siamo veloci, sai, a dire parole. Siamo veloci a dire: ah, quella, a criticare, a puntare il dito. Ma siamo molto lento. Che cosa ho detto? siamo molto lento di pregare, no? Siamo bravi a aprire la bocca e fare bla bla bla, io prima di tutti, ma molto lento a pregare. E quindi voglio dirvi una cosa, la prossima volta che siete tentati di criticare un altro fratello o sorella, o sparlare di loro, o sussurrare, prega per loro. Comincia a pregare per quel fratello, comincia a pregare per quella sorella. Un'ultima piccola testimonianza, come alcuni sapete, mio padre è anche un fratello che serve il Signore in California, ma non è sempre stato così. Quando io mi sono convertito al Signore e cercavo di evangelizzare mio padre, lui era come mio collega. Lui diceva questo a me. E adesso tu vuoi venire a me a raccontarmi di Dio? Tu! Ma va! E io soffrivo tantissimo per questo. Mio padre mi perseguitava. E sempre mi diceva brutte parole. Ogni volta che volevo parlare del Signore, lui proprio come un demone sparava proprio per tapparmi la bocca. E quindi ho cominciato a pregare per mio padre. Poi il Signore mi ha chiamato nelle isole di Hawaii. Che bel posto per soffrire per Gesù. E anche lì ho fatto un sogno, ho fatto diversi sogni. Tante volte il Signore mi parla in questo modo. E avevo questi sogni che più o meno la tema ripeteva sempre. In questi sogni c'era mio padre e io lo picchiavo. E io lo gridavo. Dicevo, tu mi hai abbandonato quando avevo 14 anni. E attraverso questi sogni il Signore mi ha fatto capire ancora tu hai rancore verso di Lui, ancora tu hai odio verso di Lui. E tu devi sistemare queste cose. Adesso io ti ho perdonato, ti ho lavato, ti ho fatto mio figliolo. E quindi tu devi mettere a posto anche questa parte della tua vita. Quindi ho cominciato a pregare per mio padre. E poi il Signore mi ha messo nel cuore di scrivere a mio padre una lettera. Potevo benissimo chiamarlo al telefono, ma il Signore mi ha fatto sentire, scrivi tuo padre una lettera e raccontalo tutto. Tutto l'odio che hai per lui, tutto il rancore, come ti sei sentito quando lui ti ha abbandonato, però poi raccontalo come io ti ho salvato. E come io ti ho perdonato. E quindi ho scritto questa lettera a mio padre, era più di 20 pagine, era un libro quasi. E io penso che alcuni di voi, vi sto dicendo perché io penso che alcuni di voi, il Signore vuole che voi fate questo. Quindi se il Signore ti sta parlando in questo momento, vuol dire che deve fare così. Scrivere una lettera a quel parente o a quella persona che tu tieni ancora rancore, amarezza. Una lettera è un modo molto perfetto per evangelizzare perché non possono ribatterti. Amen. Perché tante volte noi cerchiamo di parlare con i parenti del Signore e loro, no, e poi finisce in un litigio. Ma scrivi una lettera. Scrivi una lettera, non possono dirti niente. Possono solo leggere. E io non sapevo al momento, ma dopo ho scoperto che mio padre portava quella lettera nella sua macchina e lo leggevo sempre. E infatti anche questa lettera è stata un mezzo cruciale nella sua salvezza. A parte quello mi ha liberato, io l'ho perdonato, ho scritto, padre, tu hai fatto tutte queste cose, ma io ti perdono, perché Gesù mi ha perdonato. E anche io ti perdono. E voi sapete, per 13 anni ho pregato per mio padre. Io e Silvana ci siamo sposati nel 92. Siamo andati in America a vedere i miei parenti, che lei poteva conoscerli tutti. E avevo pregato per mio padre già forse 12 anni, e all'esterno, diciamo, non sembrava che cambiava niente nella sua vita. Siamo andati lì a trovarlo, lui era sempre un non convertito, che in un certo senso sembrava che non si interessava del Signore. Ma la cosa strana, mio padre era un uomo molto duro, molto rigido. La cosa strana è che quando io e Silvana stavamo andando via, e abbiamo salutato mio padre, lui si è messo a piangere, ma come un bambino, era stranissimo. Infatti Silvana, sai, lei ha conosciuto lui 3-4 giorni, e anche lei ha detto, ma di solito lui è così emotivo. E io ho detto, no, lui proprio è contro il suo carattere. Io ho detto, io non so che cosa sta accadendo. Però lui non è che ha detto, accettato il Signore, eccetera, eccetera. Dopo quasi un anno che è passato, dopo che ci siamo sposati, un giorno è arrivata una lettera lì alla tenda. Era una lettera molto grossa. Già il fatto che arrivava una lettera da mio padre era un miracolo, perché non mi scrivevo mai. E ho aperto questa lettera e già alle prime righe ho detto, Craig, adesso puoi stare in pace perché tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. E quindi ho pianto per giorni, ma pianto di gioia, fratelli, veramente. E io penso che il Signore vuole che noi possiamo avere il suo cuore per la gente. Il Signore ama le persone, anche... Scusatemi. Tante volte noi guardiamo le persone e diciamo, ah, ma quello... Ma anche noi eravamo così una volta, no? Anche noi eravamo nella stessa barca e il Signore ha avuto pietà su di noi, ha avuto misericordia. E voglio sfidarvi veramente, magari i tuoi colleghi bestemmino, ti stuzzicano, comincia a pregare per loro, comincia a piangere per loro, per i tuoi parenti, scrivi una lettera. E magari anche in questa comunità c'è qualcuno, magari una piccola cosa, una piccola parola, ma è una cosa che è un impedimento nel tuo cammino. Non permette che c'è una limpidezza nel tuo rapporto col Signore. Perché non dobbiamo mai credere che possiamo avere un rapporto limpido con Dio se non è limpido con gli altri. Siamo ingannati, ma gravemente ingannati. Perché se il nostro rapporto con gli altri non è a posto, neanche il nostro rapporto con Dio è a posto. Siamo i poveracci, veramente. E quindi questa mattina vogliamo accostarci alla Santa Cena. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi, che i fratelli possano prendere il pane e il vino. E come ci dice la parola di Dio, prima di prendere il pane e il vino, vogliamo esaminare i nostri cuori questa mattina. Fratelli, vogliamo permettere allo Spirito Santo veramente di mettere la sua luce sulla nostra vita, sulla nostra mente e sul nostro cuore. E prima che i fratelli distribuiscano il pane e il vino, vogliamo prendere un tempo in preghiera. Siamo nella libertà. Chi si sente di pregare questa mattina, di innalzare una preghiera, farlo. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Siamo nella libertà. Chi si sente? Forse il Signore ti sta compungendo di qualcosa che anche deve confessare pubblicamente. Alleluia. Signore, voglio pregare per la nostra comunità, Signore, che Tu togli dalla nostra vita, Signore, la superbità, Signore, che Signore, noi possiamo nascondere dai uomini, ma non possiamo nascondere da Te. Tu vuoi fare un'opera profonda nella nostra vita, Signore, ma solo se noi Te lo permetteremo. E voglio chiederti, Padre, questa mattina di sciogliere nella nostra vita quell'orgoglio, Signore, quella durezza di cuore, Padre. Alleluia, Signore.